buona parte del messaggio su poco della sua parola. Va fatto costruire il messaggio sul fatto dove Gedeone chiede le due prove al Signore, le due prove del vello al Signore, il fatto della rugiada. Quindi mi ha fatto costruire il messaggio su quello, però comunque andiamo avanti. Questi messaggi portano sempre lo stesso titolo, perché finché non arrivo alla fine della scrittura ci vuole ancora tempo. La fede dei personaggi della Bibbia, della scrittura. Il primo giovedì di dicembre ci siamo fermati a riflettere sul capitolo 6 di Giudici, dove il Signore chiama Gedeone per liberare Israele dalle mani dei Madianiti. Abbiamo visto che alla chiamata del Signore Gedeone appare sconsolato e senza forza e fa fatica a credere a quello che il Signore gli dice. Ma il Signore al capitolo 6, versetto 16 dice: L'Eterno gli disse, perché io sarò teco, disse il Signore l'Eterno a Gedeone, tu sconfiggerai i Madianiti come se fosse un solo uomo. Allora Gedeone si riprende, il Signore gli comanda di abbattere l'altare di Baal e l'idolo che gli è a fianco, nell'aia di suo padre, e di costruire un altare all'Eterno. E Gedeone esegue tutto quello che il Signore gli comanda, però lo fa di notte, perché aveva paura degli abitanti della città dove lui abitava. La mattina gli abitanti della città videro che al posto dell'altare dedicato a Baal, con l'idolo a fianco che erano stati distrutti, c'era un altare dedicato al Signore l'Eterno. E dopo essersi informati, seppero che Gedeone aveva fatto questo e volevano metterlo a morte. Ma Joas, il padre di Gedeone, disse: chi vuole difendere la causa di Baal sarà messo a morte prima di domani mattina. E replicò: se esso è Dio, difenda da sé la sua causa, giacché hanno demolito il suo altare. E tutto questo lo vediamo sempre al capitolo 6 di Giudici, dal versetto 28 al versetto 31. Intanto i Madianiti con gli Amalechiti e i figlioli dell'Oriente si erano radunati e si accamparono nella valle di Israel. Apro una parentesi e mi soffermo un po' sui versetti da 28 a 31 del capitolo 6 di Giudici. Leggiamoli, 28 a 31. E quando la gente della città l'indomani mattina si levò, ecco che l'altare di Baal era stato demolito, che l'idolo posto vi accanto era abbattuto e che il secondo toro era offerto in olocausto sull'altare che era stato costruito. E dissero l'uno all'altro: chi ha fatto questo? Ed essendosi informati e avendo fatto delle ricerche, fu detto: Gedeone, figliuolo di Joas, ha fatto questo. Allora la gente della città disse a Joas: bene fuori il tuo figliuolo e sia messo a morte perché ha demolito l'altare di Baal ed ha abbattuto l'idolo che gli stava vicino. E Joas rispose a tutti quelli che si insorgevano contro lui: volete voi difendere la causa di Baal? Volete venirgli in soccorso? Chi vorrà difendere la sua causa sarà messo a morte prima di domani mattina. Se esso è Dio, difenda da sé la sua causa, giacché hanno demolito il suo altare. Fratelli e sorelle, io credo che molti di noi possono dare questa testimonianza, cioè che noi eravamo senza forze, sconsolati, ansiosi, impauriti e tanto altro, ma come il Signore si è fatto conoscere da noi, ci ha dato forza e coraggio, voglia di andare avanti. Ma quando i nostri familiari, i nostri parenti, i nostri amici hanno saputo della nostra fede in Cristo, qual è stata la loro reazione? Io ho incontrato molte difficoltà, fratelli e sorelle, sia in famiglia che nell'ambito delle mie conoscenze, e posso dire che il comportamento dei familiari ed amici assomiglia molto al comportamento dei concittadini di Gedeone. Praticamente io parlavo della mia fede in Cristo, edificavo davanti a loro l'altare all'Eterno, al mio Dio, al Signore Gesù. Ma loro cercavano di uccidere la mia fede in Gesù Cristo in tutti i modi possibili. Il diavolo mi attaccava attraverso di loro in mille modi, ma non ha vinto, perché il mio Padre Celeste ha difeso la mia causa, perché è la sua causa. Il nostro Padre Celeste ha difeso e difende la nostra causa. Il diavolo non può difendere le sue cause. Il diavolo non può difendere le sue cause. Lui le può suscitare, le può portare avanti, ma davanti al Signore lui non può difendere le sue cause, perché tutti gli idoli che lui crea, tutti gli dèi che lui crea, sono tutti idoli e dei falsi, immaginari o addirittura opera di mano d'uomo. Io parlavo del Signore ai miei nipoti, parlavo del Signore anche ai miei nipoti. C'era una mia nipote che ora vive a Pavia, la vedevo interessata ad ascoltare, ma mio fratello e la moglie la allontanarono da me in modo molto seccati. Tutti quelli che ci hanno ostacolati o che continuano ad ostacolarci ne renderanno conto al Signore se non si convertono. Andiamo avanti con Gedeone. Al capitolo 6, versetto 33, dice, sempre di Giudici: or tutti i Madianiti, gli Amalechiti e i figlioli dell'Oriente si radunarono, passarono il Giordano e si accamparono nella valle di Izrael. Erano numerosissimi i nemici di Israele. Ma cosa successe? Lo leggiamo nei versetti 34 e 35, sempre di Giudici, del capitolo 6. Ma lo spirito dell'Eterno si impossessò di Gedeone, il quale suonò la tromba e gli abiezeriti furono convocati per seguirlo. Egli mandò anche dei messi in tutto Manasse, che fu pure convocato per seguirlo, mandò altresì dei messi nelle tribù di Asher, di Zabulon e Neftali, le quali salirono a incontrare gli altri. E così si radunarono circa 32.000 uomini di Israele con Gedeone per combattere i Madianiti. Gedeone però voleva essere sicuro che era il Signore che lo mandava, quindi gli chiese due prove per essere sicuro che la cosa veniva dal Signore. Leggiamo Giudici capitolo 6, versetti da 36 a 40. E Gedeone disse a Dio: se vuoi salvare Israele per mia mano, come hai detto, ecco, io metterò un vello di lana sull'aia. Se c'è della rugiada sul vello soltanto e tutto il terreno resta asciutto, io conoscerò che tu salverai Israele per mia mano, come hai detto. E così avvenne. La mattina dopo Gedeone si levò per tempo, strizzò il vello e ne spremé la rugiada, una coppa piena d'acqua. Però Gedeone disse a Dio: non si accenda l'ira tua contro di me, io non parlerò più che questa volta. Deh, che io faccia ancora un'altra prova sola col vello. Resti asciutto soltanto il vello e ci sia della rugiada su tutto il terreno. E Dio fece così quella notte. Il vello soltanto restò asciutto e ci fu della rugiada su tutto il terreno. Ecco, io da qui, da queste due prove di Gedeone, il Signore mi ha fatto fare queste riflessioni. Evidentemente Gedeone era un po' debole nella fede, ed ebbe il bisogno di chiedere al Signore non una, ma due prove per essere sicuro che lo mandava il Signore. Per quel che riguarda me, fratelli e sorelle, riflettendo su questi versi della parola, il Signore mi ha fatto vedere la mia pochezza, perché anche io agisco col Signore nel modo di Gedeone. Qualche volta agisco anch'io così. Cioè, diverse volte io cerco e voglio essere sicuro che in quello che faccio ci sia il consenso del Signore, cioè che il Signore è d'accordo ed è Lui che mi manda. Chissà quante volte ho chiesto al Signore non farmi uscire di casa se tu non vieni con me, per fermarmi, non farmi fare questa cosa, non farmi andare se non è tua volontà. Se tu non sei d'accordo, il Signore nella sua misericordia e nel suo amore per noi ha molta pazienza, ci sopporta, sopporta anche questo nostro essere un po' deboli. Però poi a me personalmente mi richiama mettendomi davanti dei suoi figlioli carichi di fede e che non avevano bisogno di prove e non hanno avuto bisogno di prove per essere certi che il Signore li mandava. Nella scrittura abbiamo parecchi esempi di credenti, di fratelli molto forti nella fede, ma ne citerò tre o quattro. Ne cito qualcuno. Il re Davide, uno di questi, era appena un giovinetto quando affrontò Golia. Lui, Davide, non chiese nessuna prova al Signore, ma cosa disse quando combatté e sconfisse Golia? Lui, Davide, era carico di fede. Leggiamo. Prima Samuele, capitolo 17, versetto 26, versetto 26. E Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: che si farà egli a quell'uomo che ucciderà questo filisteo e torrà l'obbrobrio di dosso a Israele? E chi è dunque questo filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere dell'Iddio vivente? Fratelli, il Signore Dio non aveva chiamato espressamente Davide dicendogli: va e uccidi il filisteo. Ma Davide, essendo carico di fede nel Signore, si ritenne offeso dalla presenza del filisteo, ascoltando i suoi insulti verso Israele, e disse ancora al versetto 32: e Davide disse a Saul: nessuno si perda d'animo a motivo di costui, il tuo servo andrà e si batterà con quel filisteo. Ma il re Saul, siccome non aveva fede nel Signore, era tutto impaurito e disse, versetto 33, Saul disse a Davide: tu non puoi andare a batterti con questo filisteo, poiché tu non sei che un giovanetto, ed egli è un guerriero fin dalla sua giovinezza. Ma Davide, carico di fede, fu investito dallo Spirito del Signore e andò. Il re Saul lo chiamò e lo fece vestire della sua armatura. Ma Davide fu appesantito da questa armatura e disse: io non posso andare con questa armatura perché non riesco a muovermi. E se la tolse e disse a Saul, capitolo 17, sempre di Samuele, della prima Samuele, versetto 36, sì, il tuo servo ha ucciso il leone e l'orso, e questo incirconciso filisteo sarà come uno di quelli, perché ha coperto d'obbrobrio le schiere dell'Iddio vivente. E al versetto 37 Davide soggiunse: l'Eterno che mi liberò dalla zampa del leone e dalla zampa dell'orso mi libererà anche dalla mano di questo filisteo. Fratelli e sorelle, noi non veniamo salvati dall'armatura che ci mettono addosso gli uomini. Anzi, quelle ci appesantiscono, ostacolano i nostri movimenti. Quello che ci salva è l'armatura del Signore. L'elmo, la corazza, gli stivali e la spada a due tagli. In questo modo, se abbiamo fede e la esercitiamo, il Signore ci salva. La fede di Davide era ferma e la esercitava. Leggiamo ancora prima Samuele, capitolo 17, versetto 45 e 46. Allora Davide rispose al filisteo: tu vieni a me con la spada, con la lancia e col giavellotto, ma io vengo a te nel nome dell'Eterno degli eserciti, dell'Iddio delle schiere di Israele, che tu hai insultato. Oggi l'Eterno ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò. Ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei agli uccelli del cielo e alle fiere della terra. E tutta la terra riconoscerà che v'è un Dio in Israele. Al versetto 47 dice: tutta questa moltitudine riconoscerà che l'Eterno non salva per mezzo di spada né per mezzo di lancia, poiché l'esito della battaglia dipende dall'Eterno ed egli vi darà nelle nostre mani. Bene, tutto quello che Davide dice a questi passi che abbiamo letto si avvera, succede. Davide sconfigge e uccide il gigante Golia. Leggiamo il versetto 50, sempre del capitolo 17. Così Davide, con una fionda e una pietra, vinse il Filisteo, lo colpì e lo uccise, senza aver spada in mano. Se noi combattiamo con la nostra forza, le nostre battaglie, se li affrontiamo noi saremo sconfitti. Se le affidiamo al Signore, le combatte Lui e noi siamo vincitori. Lui siamo vincitori con Lui, ne usciamo senza nemmeno un graffio, proprio come Davide. Leggiamo in Deuteronomio, capitolo 20, versetto 1. Quando andrai alla guerra contro i tuoi nemici e vedrai cavalli e carri e gente in maggior numero di te, non li temere, perché l'Eterno, il tuo Dio, che ti fece salire dal paese d'Egitto, è teco. Noi non li temiamo perché le battaglie non le combattiamo noi, ma le combatte il nostro Signore per noi. La nostra fede ci porta a credere che Dio combatte le nostre battaglie e le battaglie che combatte il Signore sono tutte vinte. Anche l'Apostolo Giovanni era carico di fede. Lui stava giorno e notte col Signore Gesù e Giovanni era l'Apostolo che Gesù amava e lo dice nei Vangeli. Non è un caso che il Vangelo scritto da Giovanni si distingue dagli altri tre Vangeli, perché Giovanni, vivendo le sue giornate con Gesù, descriveva la vita e le azioni del Signore in modo molto amorevole, era carico di fede. Anche le sue lettere si distinguono e fu scelto dal Signore che lo rapì in spirito in cielo e gli comandò di scrivere tutto quello che vedeva, infatti vide cose meravigliose e queste cose Giovanni le vide, le ascoltò e le scrisse in un libro, il libro dell'Apocalisse. Leggiamo in Apocalisse capitolo 1, versetti 1 e 2, la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve. Ed egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che egli ha veduto. Fratelli e sorelle, il nostro Padre Celeste ha voluto rivelare il Signore Gesù all'Apostolo Giovanni in modo meraviglioso, facendogli vedere tutte le cose che accadranno nell'Apocalisse e ordinandogli di scrivere in un libro. Ed è per queste meravigliose rivelazioni che noi oggi sappiamo con certezza qual è il nostro futuro. Assieme a tutti quelli che hanno creduto e che crederanno, cioè a tutti i salvati. L'Apostolo Giovanni era ripieno dello Spirito Santo, era permeato, era un vaso pieno dell'amore del Signor Gesù e per questo poté dare quella meravigliosa testimonianza. Nella sua prima lettera, leggiamo in prima nella prima lettera di Giovanni, capitolo 1, versetti da 1 a 4. Quel che era del principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo veduto con gli occhi nostri, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, e la vita è stata manifestata e noi l'abbiamo veduta e ne rendiamo testimonianza e vi annunziamo la vita eterna che era presso al Padre, presso il Padre, e che ci fu manifestata. Quello dico che abbiamo veduto e udito, noi l'annunziamo anche a voi, affinché voi pure abbiate comunione con noi. E la nostra comunione è col Padre e col suo figliuolo Gesù Cristo. E noi vi scriviamo queste cose affinché la nostra allegrezza sia compiuta. Leggiamo anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, versetto da 1 a 14. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio. Essa era nel principio, con Dio. Ogni cosa è stata fatta per mezzo di lei, e senza di lei neppure una delle cose fatte è stata fatta. In lei era la vita, e la vita era la luce degli uomini, e la luce splendé nelle tenebre, e le tenebre non l'hanno ricevuta. Vi fu un uomo mandato da Dio, il cui nome era Giovanni. Egli venne come testimone per rendere testimonianza alla luce, affinché tutti credessero per mezzo di lui. Egli stesso non era la luce, ma venne per rendere testimonianza alla luce. La vera luce che illumina ogni uomo era per venire nel mondo. Egli era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto egli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue né da volontà di carne, ma da volontà di uomo, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. E la parola è stata fatta carne ed ha abitato per un tempo fra noi, piena di grazia e di verità. E noi abbiamo contemplata la sua gloria, gloria come quella dell'unigenito venuto da presso al Padre. Fratelli e sorelle, l'Apostolo Giovanni ebbe una fede forte e ferma. Non ebbe bisogno né di chiedere né di fare delle prove per essere sicuro che era il Signore che gli parlava e che gli comandava di scrivere le cose che Dio stesso, assieme a Gesù Cristo, gli rivelavano. Lui lo fece in totale ubbidienza e comunione col Padre Celeste e col Figlio Gesù Cristo. È con una carica di Spirito Santo meravigliosa. E lui e gli altri parlavano agli altri di quello che avevano veduto e di quello che avevano udito, non per allegrare gli altri, perché comunque quelli che credevano attraverso la loro testimonianza erano rallegrati dalla parola del Signore, ma perché la loro allegrezza fosse compiuta. L'allegrezza di Giovanni e degli altri parlavano del Signore fosse compiuta. Quindi, fratelli e sorelle, se noi desideriamo che la nostra allegrezza sia compiuta, la dobbiamo trasmettere agli altri, perché è l'allegrezza del Signore Gesù che si compie in noi. Quando noi portiamo la sua parola, quando noi parliamo agli altri, noi trasmettiamo la nostra allegrezza nel Signore Gesù anche a chi ci ascolta. E in questo modo la nostra allegrezza si compie in noi. Se non erro, il Signore Gesù da qualche parte ha dichiarato: affinché la mia allegrezza sia compiuta in voi. Capite perché la nostra allegrezza si compie in noi? L'Apostolo Giovanni, per rivelazione del Signore, parlò anche molto largamente dell'amore del Signore Gesù. Cito solo quattro versetti. Capitolo 2 della prima epistola di Giovanni, versetto 10. Chi ama il suo fratello dimora nella luce e non v'è in lui nulla che lo faccia inciampare. Noi amiamo perché egli ci ha amati il primo. Se uno dice io amo Dio e odia il suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama il suo fratello che ha veduto non può amare Dio che non ha veduto. E questo è il comandamento che abbiamo da lui, che chi ama Dio ami anche il suo fratello. L'apostolo Giovanni era un fratello con una fede forte e ferma. La fede di Giovanni non vacillava né dubitava. Così ci vuole il Signore. Un altro campione di fede fu Abramo. Pur essendo molto vecchio, non vacillò, non chiese delle prove a Dio quando il Signore gli promise di dargli progenie. E dopo avergli dato Isacco, non vacillò quando il Signore gli chiese di offrire Isacco in sacrificio. Non disse, Signore, dammi una prova che mi chiedi proprio questo, fammi fare una prova perché voglio essere sicuro che mi chiedi proprio questo. Lui ebbe fede e ubbidì a quello che l'Eterno gli disse in quel momento. Ma ubbidì con molta umiltà e fede. Questo lo vediamo in Genesi, capitolo 22, versetti da 1 a 3. Dopo queste cose avvenne che il Dio provò Abramo e gli disse, Abramo, ed egli rispose, eccomi. E Dio disse, prendi ora il tuo figliuolo, il tuo unico, colui che ami, Isacco, e vattene nel paese di Moria e offrilo qui in olocausto, sopra uno dei monti che ti dirò. E Abramo, levatosi la mattina di buon'ora, mise il basto al suo asino, prese con sé due dei suoi servitori e Isacco, suo figliuolo, spaccò delle legna per l'olocausto, poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto. Abramo ubbidì senza replicare parola e senza pensare oppure dire, Signore, ho capito bene, ma tu vuoi proprio che io offra mio figlio Isacco in olocausto? Dammi una prova, fammi capire meglio. Abramo non replicò parola, ubbidì e si incamminò con Isacco verso il luogo che il Signore Dio gli aveva indicato. Arrivato lì, preparò la legna e legò Isacco per immolarlo al Signore. Ma il Signore, il Dio, lo fermò e gli fece trovare dietro di lui un montone impigliato per le corna in un cespuglio. E Abramo offesse lo stesso l'olocausto all'Eterno, ma Isacco fu salvo. Vediamo cosa disse il Signore ad Abramo. Genesi capitolo 22, dal versetto 15 al 17. L'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse, io giuro per me stesso, dice l'Eterno, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato il tuo figliuolo, l'unico tuo, io certo ti benedirò e moltiplicherò la tua progenie come le stelle del cielo e come l'arena che è sul lido del mare. E la tua progenie possederà la porta dei suoi nemici. E al versetto 18, sempre di Genesi, capitolo 22, dice, e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua progenie, perché tu hai ubbidito alla mia voce. Questo, fratelli e sorelle, è l'atteggiamento che il Signore gradisce e benedice. Vediamo un altro campione di fede che non ha mai vacillato e non ha mai chiesto delle prove al Signore per essere sicuro che era il Signore che lo mandava, l'Apostolo Paolo. Paolo, apostolo scelto dal Signore dopo la sua ascensione in cielo, il Signore lo scelse in modo molto diverso rispetto agli altri dodici. Ricordiamoci bene che dopo che il Signore Gesù fu tradito da Giuda e fu crocifisso, Giuda, per il rimorso di aver tradito un uomo innocente, si impiccò e dopo l'assunzione del Signore Gesù in cielo, gli 11 apostoli rimasti per ripristinare il numero di 12 tirarono a sorte su 2 discepoli. E questo lo vediamo in Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetti da 15 a 18. Leggiamo. E in quei giorni Pietro, levatosi in mezzo ai fratelli, il numero delle persone adunate saliva a circa 120. Disse: fratelli, bisognava che si adempisse la profezia della Scrittura, pronunziata dallo Spirito Santo per bocca di Davide intorno a Giuda, che fu la guida di quelli che arrestarono Gesù, poiché egli era annoverato fra noi e aveva ricevuto la sua parte di questo ministerio. Costui dunque acquistò un campo col prezzo della sua iniquità, ed essendosi precipitato, egli si squarciò il ventre e tutte le sue interiore si sparsero. Leggiamo anche dal versetto 21 al versetto 26 di questo capitolo, del capitolo 1. Sempre capitolo 1. Dice: bisogna dunque che gli uomini che sono stati in nostra compagnia tutto il tempo che il Signor Gesù è andato e venuto fra noi, a cominciare dal battesimo di Giovanni fino al giorno che egli, tolto da noi, è stato assunto in cielo, uno sia fatto testimone con noi della risurrezione di lui. E ne presentarono due: Giuseppe, detto Barsabba, il quale era soprannominato Giusto, e Mattia. E pregando dissero: tu, Signore, che conosci i cuori di tutti, mostra quale di questi due hai scelto per prendere in questo ministero ed apostolato il posto che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo luogo. E li trassero a sorte, e la sorte cadde su Mattia, che fu associato agli 11 apostoli. Quindi il numero fu ripristinato in 12. Mattia fu proposto dagli 11 apostoli, ma il Signore Gesù aveva già scelto chi doveva sostituire Giuda. La scelta di Gesù cadde su Paolo di Tarso, che il Signore designò come apostolo dei gentili. Quindi dicevamo prima che l'apostolo Paolo fu scelto in un modo particolare, cioè mentre Paolo andava a Damasco per arrestare i credenti, quelli che avevano creduto in Gesù, il Signore Gesù gli apparì in una luce sfolgorante. Paolo cadde da cavallo e non ci vedeva più. Ma vediamo meglio, leggiamoli questi passi. Atti, capitolo 9, dal versetto 1 al versetto 6. Or Saulo, tuttora aspirante minaccia e strage contro i discepoli del Signore, venne al sommo sacerdote e gli chiese delle lettere per le sinagoghe di Damasco, affinché se ne trovasse di quelli che seguivano la nuova via, uomini e donne, li potesse menare legati a Gerusalemme. E mentre era in cammino, avvenne che, avvicinandosi a Damasco, di subito una luce dal cielo gli sfolgorò d'intorno, ed essendo caduto in terra, udì una voce che gli diceva: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ed egli disse: chi sei, Signore? E il Signore: io sono Gesù, che tu perseguiti. Ma levati, entra nella città e ti sarà detto ciò che dovrai fare, ciò che devi fare. Fratelli e sorelle, il Signore ha fatto il sacrificio della croce ed ha pagato lo stesso prezzo per tutti, lo stesso prezzo sia per il ricco che per il povero. E questo il Signore lo dice in Esodo, capitolo 30, versetto 15. C'è un passo, questo versetto 15, che io credo sia proprio, cioè questo ci fa capire che il Signore ha pagato il prezzo per lo stesso prezzo per tutti. Non un prezzo non c'è un prezzo per il ricco, non c'è un prezzo per il povero, non c'è un prezzo per l'iniquo o per il peccatore, per chi pecca di più o per chi pecca di meno. Il Signore Gesù ha pagato lo stesso prezzo e il Signore ce lo fa capire in questo versetto. Il Signore dice, il ricco, abbiamo detto, Esodo capitolo 30, versetto 15, il Signore dice, il ricco non darà di più, né il povero darà meno del mezzo siclo, quando si farà questa offerta all'Eterno, per il riscatto delle vostre persone. Quindi anche Paolo, non ricordi in quale lettera, dice che il Signor Gesù ha pagato il prezzo di riscatto per tutti. Quindi tutti i suoi figliuoli sono stati riscattati allo stesso prezzo, al prezzo del sacrificio della croce. Però il Signore usa metodi diversi, ha usato metodi diversi per ognuno di noi. Per i primi 12 apostoli ha usato una chiamata tranquilla, per Paolo ha usato una chiamata abbastanza brusca, perché gli sfolgora intorno con una luce sfolgorante, e Paolo, il cavallo si imbizzarrisce, si alza e Paolo cade a terra e non ci vede più. Quindi è stata una chiamata un po' brusca. Quindi il Signore decide in che modo chiamarci. Per me, che qualche mese prima, per me personalmente, parlo di me, di Pietro Fiore, per qualche mese prima di convertirmi, il cugino di mia moglie, Antonio Gaito, aveva dato un Nuovo Testamento a mia moglie. Lei aveva cominciato a leggerlo. Io ero annebbiato, arrabbiato per tanti motivi. Vidi questo libretto che lei stava leggendo e gli disse, che cos'è questo libretto? Lei mi disse, questo me l'ha dato Antonio, è un Nuovo Testamento, parla del Signore Gesù. Io non feci altro che tirarglielo dalle mani e strapparlo. Lo strappai con una rabbia feroce proprio, ero proprio inferocito. Diciamo che il mio pensiero era, ma come? Tu leggi un Nuovo Testamento e non vedi tutti i guai che abbiamo. Sono fermo, senza lavoro. Magari io pensavo, dov'è questo tuo Signore Gesù che ci ha lasciati senza lavoro, con tre figli piccoli e tutto il resto? Allora, strappai il Nuovo Testamento a mia moglie, pieno di ira e di rabbia. Lui ha usato il metodo delle difficoltà lavorative. Mi ritrovai senza lavoro, con moglie e tre figli. Io non sapevo che poco più avanti mi sarei convertito. Io non lo sapevo. Ma il Signore lo sapeva e mi mise in condizione di potermi convertire. Cioè, mi fece crollare tutto addosso. Dovetti lasciare la mia casa, i miei affetti e venire su a Bologna. Io sono sicuro che se sarei rimasto giù a Striano facendo ancora il commercio, anche se non potevo più fare il commercio del pesce, potevo cominciare a fare anche il commercio di frutta e verdura, quello non me lo avrebbe impedito nessuno. Potevo commerciare frutta e verdura a posto del pesce, ma il Signore non me lo permise. Quindi dovetti cambiare totalmente lavoro. Però il Signore mi diede da subito le sue benedizioni. Mi diede un lavoro. Mi furono affidati cantieri e mansioni che io non avevo mai avuto, con uno stipendio invidioso. All'epoca, parliamo degli anni 90, già da appena fui assunto, alla fine del primo mese mi vidi tanti di quei soldi in mano. All'epoca c'era ancora la lira. Dissi, ma forse questo ha sbagliato a darmi tutti questi soldi. Invece lui sorrideva e mi disse, stai facendo bene il tuo lavoro. Io ero un po' impaurito perché non avevo mai avuto mansioni di comando nei cantieri per portare avanti. Poi era un cantiere enorme, il primo cantiere a Bologna. C'erano in media 40-50 operai dentro, non era facile tenerli a bada. Poi dovevo badare all'uscita e all'entrata dei materiali, architetti e ingegneri che entravano e uscivano, perché quello era un cantiere delle belle arti, perché era un palazzo antico del 1600. Ma il Signore mi diede tutta l'assistenza necessaria e potei portare avanti tutto tranquillamente. E non, proprio anche il mio titolare, Rodolfo Salmartino, che era un credente, rimaneva molto, era molto soddisfatto di tutto questo. Bene, all'epoca, stavo dicendo, parliamo degli anni 90, lavorava solo io, ma mia moglie cominciò a lavorare dopo 10 anni, 10 o 11 anni. Il Signore mi diede tutto questo ancora prima di convertirmi. Poi, mesi dopo, mi convertì al Signore. Cominciai a frequentare la chiesa di Via Venturi tramite il cugino di mia moglie, Antonio Gaito, e da quella prima domenica non lasciai più questa chiesa. Ci fu una seconda domenica che Antonio, a posto di portarmi in Via Venturi, mi portò nell'altra sala. Non ricordo più la via, dalle parti dove abitavano Sauro ed Esther. C'è un'altra sala di fratelli dove c'era Arthur Wins, però non ricordo più in che via è, questo non ha importanza. C'è stata solo la parentesi di quei 9 anni che tornai giù, perché nella crisi rimasi senza lavoro. Poi, per tornare qui stavo aspettando di andare in pensione, però il Signore aveva deciso diversamente, mi mise nella malattia e il Signore mi riportò qui 3 anni prima della pensione, però poi mi ha fatto andare in pensione lo stesso. Chi di noi, fratelli e sorelle, può prevedere quello che accade nella nostra vita? Solo il Signore lo sa, ma torniamo all'Apostolo Paolo. Tutti sappiamo qual è stata la vita su questa terra dell'Apostolo Paolo. Gli Atti degli Apostoli e le sue lettere ce la raccontano. Una vita piena di persecuzioni, di difficoltà. Più volte hanno tentato di ucciderlo, più volte frustato, picchiato, poi incarcerato dai romani per molti anni e poi ucciso, perché Paolo è stato un martire della fede. Paolo, per la sua fede in Cristo, ha patito tutto questo e non si è smentito una sola volta. Il Signore Gesù lo rese debole per poter essere lui, Gesù, forte in Paolo. Leggiamo il 2 Timoteo, capitolo 4, versetti 16 a 18. Ma il Signore è stato meco e mi ha fortificato affinché il Vangelo fosse per mezzo mio pienamente proclamato, e tutti i gentili lo dissero, e sono stato liberato dalla gola del leone. Il Signore mi libererà da ogni mala azione e mi salverà nel suo regno celeste. Fratelli e sorelle, il Signore ha permesso di tutto nella vita terrena di Paolo. Dopo la sua conversione, ma lo ha sempre protetto da tutto e da tutti. Paolo non ha mai avuto bisogno, come Gedeone, di fare delle prove per capire la volontà del Signore. Si è sempre abbassato umilmente e ha sempre ubbidito. E quando arrivò prossimo alla fine del suo viaggio terreno, poté esclamare con gioia quello che disse a Timoteo. Leggiamo 2 Timoteo capitolo 4, versetti da 6 a 8. Paolo dice a Timoteo: quanto a me, io sto per essere offerto a mo' di libazione. È il tempo della mia dipartenza, è giunto. Io ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. L'apostolo Paolo comprese che oramai la sua corsa su questa terra era al termine e scrisse queste frasi nella seconda lettera a Timoteo. Previde la sua fine terrena, previde la sua condanna a morte da parte dei Romani e di lì a poco tempo ciò avvenne, ma la fede di Paolo non vacillò, restò ferma fino alla fine, perché lui sapeva dove sarebbe andato e chi avrebbe incontrato. Il Signore Gesù lo stava aspettando, lo stesso Noè fu un uomo di grande fede. A quei tempi, quando Noè fu chiamato dal Signore, ma perché il Signore chiamò Noè e non un altro suo contemporaneo? Semplicemente perché Noè e la sua famiglia si tenevano lontani dalla corruzione degli uomini. Noè aveva fede. Leggiamo il capitolo 6 di Genesi, versetti 7 e 8. E l'Eterno disse: io sterminerò di sulla faccia della terra l'uomo che ho creato, dall'uomo al bestiame, ai rettili, agli uccelli dei cieli, perché mi pento di averli fatti. Ma Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno. Noè trovò grazia agli occhi dell'Eterno, del Signore, perché era un uomo retto, un uomo integro e aveva saputo tenere a freno anche la sua famiglia. Il Signore gli annunciò di voler distruggere tutti gli esseri viventi col diluvio, perché si erano corrotti, e diede le direttive a Noè per la costruzione dell'arca. Leggiamo capitolo 6, versetti da 9 a 14 di Genesi. Questa è la posterità di Noè. Noè fu uomo giusto, integro, ai suoi tempi. Noè camminò con Dio e Noè generò tre figliuoli, Sem, Cam e Jafet. Or la terra era corrotta davanti a Dio, la terra era ripiena di violenza e Dio guardò la terra ed ecco, era corrotta poiché ogni carne aveva corrotto la sua via sulla terra. E Dio disse a Noè: nei miei decreti la fine di ogni carne è giunta, poiché la terra per opera degli uomini è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. Fatti un'arca di legno, di gofer, falla a stanze e spalmala di pece dentro e di fuori. Sempre capitolo 6 di Genesi, versetto da 17 a 19. Ed ecco, io sto per far venire il diluvio delle acque sulla terra, per distruggere di sotto i cieli ogni carne in cui è alito di vita. Tutto quello che è sopra la terra morrà. Ma io stabilirò il mio patto con te, e tu entrerai nell'arca, tu e i tuoi figlioli, la tua moglie e le mogli dei tuoi figlioli con te. E di tutto ciò che vive, di ogni carne, fanno entrare nell'arca due d'ogni specie per conservarli in vita con te, e siano maschio e femmina. Noè riceveva degli ordini dal Signore, ha trovato grazia agli occhi suoi. Il Signore, l'Eterno, gli parla, gli dà le direttive per l'arca. Noè la costruisce insieme ai suoi figli. Noè ubbidisce e fa tutto quello che gli dice il Signore. Non chiede di fare delle prove al Signore, col Signore, per capire se il Signore vuole fare veramente tutte queste cose attraverso di lui. Mentre costruisce l'arca insieme ai figli, tutti quelli che abitavano nei dintorni di lui lo deridevano e lo sbeffeggiavano, ma Noè faceva tutto quello che il Signore gli ordinò e fu salvo, lui e la sua famiglia. Fratelli e sorelle, questi uomini di fede, figlioli del Signore, hanno obbedito, hanno fatto quello che il Signore gli comandava di fare. Non si sono smentiti, hanno sofferto per le angherie fattegli dagli altri, dagli uomini corrotti, ma hanno trionfato col Signore. Io credo che comunque non sia un gran male chiedere delle prove al Signore quando ci parla, quando ci chiede di fare delle cose o ci manda da qualche parte. Però è molto meglio fidarsi ciecamente del Signore senza chiedergli che ci dia delle prove per vedere se effettivamente abbiamo capito che quello che ci ha detto lui vuole che noi lo facciamo. Fidiamoci ciecamente del Signore, sapendo e conoscendo che Lui è il Signore e facendo quello che ci dice con gioia nel cuore, anche se gli altri ci deridono e ci sbeffeggiano o ci prendono in giro, guardando a Lui. Perché sappiamo che alla fine di questo viaggio terreno il Signore ci accoglierà presso di sé. In chiusura leggo anche un passo della parola, ancora un altro passo della parola. Leggiamo in Isaia, capitolo 38, versetto 17, è uno di quei passi che ho citato in preghiera. Ecco, è per la mia pace che io ho avuto grande amarezza, ma tu nel tuo amore hai liberata l'anima mia dalla fossa della corruzione, perché ti sei gettato dietro alle spalle tutti i miei peccati. Per quello che riguarda me, fratelli e sorelle, è meglio non chiedere prove al Signore, ma credere e obbedire con fede e mettere in pratica, come questi fratelli di grande fede che ho citato. È per la nostra pace che il Signore a volte ci mette nell'amarezza, per farci riflettere e portarci a credere ed a ubbidire, perché Lui è il Signore. Ha liberato l'anima nostra dalla fossa della corruzione, perché si è gettato tutti i nostri peccati alle sue spalle. Concludo con un ultimo versetto ancora, Isaia capitolo 38, versetto 20, che dice: Io ho l'Eterno che mi salva. E noi canteremo cantici al suono degli strumenti a corda tutti i giorni della nostra vita nella casa dell'Eterno. Fratelli e sorelle, noi abbiamo il Signore che ci ha salvati e ci salva e ci libera tutti i giorni. Cantiamo a Lui, lodiamo e benediciamo il Signore, nostro Padre e Salvatore, per tutto quello che fa per noi, ringraziandolo continuamente, se il Signore, ringraziandolo continuamente, perché il Signore sa noi come siamo fatti, ci conosce dalla testa ai piedi, perciò andiamo a Lui e quando ci mettiamo all'ascolto della sua voce, quello che ci dice, facciamolo senza avere neanche un attimo di sbandamento, oppure dici, ma può essere che il Signore vuole che io faccia questo. Facciamolo. Facciamolo con sicurezza, con la certezza che Lui ce lo chiede, quando sappiamo che è Lui che ci parla. Bene, fratelli e sorelle, io ho finito e dico amen a questo messaggio. A me, attraverso questi passi e queste riflessioni, il Signore mi ha parlato moltissimo. E dico amen. Poi, se il Signore ce lo permette, continueremo la prossima volta con Gedeone, perché ancora non abbiamo finito con Gedeone. Amen.